Parole per l'analisi. Io lo volevo vedere lui e se mi dava doni ospitali. Questa avventura si differenzia da tutte le altre per un dettaglio importante. Non è un'avventura subita, ma cercata. Quando entrano nella grotta del ciclope e vedono gli animali nei recinti e i graticci pieni di formaggi, i compagni scongiurano Odisseo di andarsene rapidamente portando via cibo e animali. Ma egli è spinto dalla curiosità, dal desiderio di conoscere e di mettere alla prova se stesso e non è d'accordo. Vuole vedere chi abita quella grotta e chiedergli i doni ospitali. Come sappiamo, l'ospitalità è un valore molto importante per i greci e solo chi lo rispetta è davvero civile. Ma chi vive in questa caverna non appartiene al consorzio degli uomini. I ciclopi, e Polifemo è uno di loro, sono esseri giganteschi e mostruosi, con un unico occhio. Non hanno città, ma vivono isolati, ciascuno nella propria caverna con mogli e figli. Ignorano le leggi e non hanno alcun codice morale. Non praticano l'agricoltura, ma vivono di pastorizia e di ciò che la natura offre loro spontaneamente, in un mondo antitetico alla civiltà. Sbrigati con rapido impegno questi suoi lavori. E così, nell'attesa che rientri il padrone di casa, Odisseo e i compagni si accendono un bel fuoco, offrono un sacrificio agli dèi e mangiano alcuni dei formaggi conservati nella grotta. Ad un tratto dall'esterno viene gettato nell'antro un pesante carico di legna che produce un enorme rimbombo. Il ciclope è tornato. Odisseo e i compagni atterriti si rifugiano nel fondo della caverna. Il mostro spinge all'interno le bestie da mungere, chiude l'accesso alla grotta con un masso gigantesco e in silenzio inizia a occuparsi delle sue faccende giornaliere. Munge pecore e capre, fa cagliare parte del latte e conserva il restante per la cena. Non si accorge degli stranieri, che nota solo quando accende il fuoco. Stranieri, chi siete? Non appena il ciclope si rivolge a loro, Odisseo e i compagni capiscono di aver fatto un errore e sentono il cuore spezzarsi per la paura. Il mostro ha una voce spaventosa e le sue prime parole rendono subito evidente che appartiene a un mondo selvaggio, che non conosce le regole degli uomini. Stranieri, chi siete? Chiede, infrangendo i doveri imposti dall'ospitalità. Come sappiamo, infatti, il protocollo prevede che l'ospite venga prima accolto e, solo in un secondo momento, interrogato sulla sua identità e la sua provenienza. Ma anche così, tuttavia, in risposta gli dissi. Ma Odisseo, nonostante lo sgomento, non si perde d'animo, smarcandosi dal resto dei compagni. Rivolge al ciclope un discorso accorto, retoricamente costruito, con il quale crede di poter far presa sul suo interlocutore. Senza rivelare la sua identità, racconta con tono enfatico e autocelebrativo che sono greci reduci dalla guerra di Troia, dove hanno combattuto al fianco del famoso Agamennone, nome che, nelle intenzioni di Odisseo, dovrebbe impressionare il ciclope. Dopo aver molto sofferto sul mare, ora sono giunti presso di lui e gli chiedono accoglienza. Conclude con quello che suona come un predicozzo sul dovere dell'ospitalità, tanto cara a Zeus che quindi il ciclope non può permettersi di non rispettare. Si noti che qui Odisseo, narratore di se stesso, non esita a mettere in evidenza il proprio coraggio, che lo contraddistingue come capo, e a presentarsi come protagonista indiscusso della vicenda. Alla prima persona plurale che ricorre nei versi precedenti, «Noi per la paura ci cacciammo nel fondo dell'antro», a noi si spezzò il cuore, si sostituisce la prima singolare. In risposta gli dissi. Uno sciocco tu sei, ne so molte di cose. Ma Odisseo non ottiene la risposta che si aspetta. Lui e il ciclope non sono sulla stessa lunghezza d'onda e le pretese di comunicazione dell'eroe non possono che restare deluse. Il dialogo con Polifemo, per come l'ha impostato Odisseo, è impossibile. Parole come Zeus, supplici, ospiti, non appartengono al codice verbale del mostro, che dà a Odisseo dello sciocco, non certo il termine più appropriato da usare con un ospite, visto che crede che a lui importi qualcosa di tutto questo. Il ciclope rivolge quindi allo straniero un'altra domanda, decisamente trasparente nelle sue intenzioni. Dove hanno ancorato la loro nave? Polifemo è un essere gigantesco e brutale, ma è anche molto ingenuo e considera quello che sta accadendo come un innocuo diversivo. Che problema può dargli quel piccoletto che blatera di cose per lui senza significato? Ma il piccoletto, lo sappiamo, è il molto astuto Odisseo che sa molte cose. Ha ormai capito chi ha di fronte e sa bene dove il mostro vuole andare a parare. e quindi la sua risposta è secca. La nave si è schiantata sugli scogli e loro sono i soli scampati alla morte. Li mangiò come leone cresciuto sui monti. Questa volta il ciclope neppure risponde, ma afferra due dei compagni di Odisseo e li sbrana, come farebbe un leone cresciuto sui monti con la stessa ferocia. Ma Polifemo non è simile a un leone solo per questo. Come il leone, non seleziona le parti da mangiare, ma divora tutto: carni, ossa, midollo, viscere e, soprattutto, come il leone, mangia senza cuocere. La cottura del cibo è un segno di civiltà e, ormai lo sappiamo, i ciclopi non sono civili. Non solo non cuociono ciò che mangiano, ma non praticano neppure l'agricoltura e non sono in grado di produrre il pane. L'incontro con il ciclope è l'incontro con il diverso, l'altro da sé, attraverso il quale l'eroe, questa volta completamente da solo, senza l'aiuto della divinità, mette alla prova se stesso. D'altra parte, l'episodio di Polifemo è un Weltmärchen, un racconto universalmente attestato e il cui nucleo è il seguente. Il protagonista, per motivi che possono variare, finisce con alcuni compagni nella dimora di un orco che di solito ha un grande occhio al centro della fronte. Vive solitario con il suo gregge ed è dedito a pratiche cannibaliche. Rimasto imprigionato dopo che il mostro gli ha divorato i compagni, in parte o tutti, il protagonista riesce ad accecare l'orco e a fuggire dalla caverna aggrappato a un animale del gregge o rivestito della sua pelle. Ma un altro intimo impulso mi trattenne. Il bestione accompagna il lautopasto con latte puro, un altro elemento che lo distingue dagli esseri civili, che consumano vino rigorosamente mischiato con l'acqua. E poi crolla addormentato tra i suoi animali, ormai innocuo. Odisseo allora pensa di ucciderlo, ma qualcosa lo trattiene. Egli non agisce mai d'istinto, ma valuta attentamente la situazione che ha di fronte. Se uccide il ciclope mentre dorme, come potranno lui e i suoi compagni uscire dalla grotta? Polifemo ha chiuso l'accesso con un enorme masso, che neppure 22 carri potrebbero spostare. La strada per salvarsi è un'altra, e gli si affaccia alla mente il mattino seguente, dopo che il ciclope, sbranati altri due uomini, porta al pascolo i suoi animali. Nella grotta, vicino a un recinto, a terra c'è un lungo tronco d'ulivo. Odisseo si mette subito al lavoro e dà ordini ai compagni, che lo rendono liscio mentre lui si occupa della punta. Quando questa parte del lavoro è conclusa, il tronco viene arroventato nel fuoco, poi nascosto tra il letame. Quindi sono estratti a sorte quattro compagni che insieme all'eroe al momento giusto solleveranno il palo e lo infileranno nell'occhio del ciclope. Ormai tutto è definito. A Odisseo e ai suoi non resta che aspettare. Bevi il vino. Nessuno è il mio nome. A sera il ciclope torna nella grotta e attende, come sempre, ai suoi lavori. Dopo averli portati a termine, afferra altri due compagni di Odisseo e li sbrana. A quel punto Odisseo può mettere in atto il suo piano. Si accosta al ciclope reggendo una ciotola di vino puro e gliela offre. Si tratta del vino avuto in dono da Marone, sacerdote di Apollo, nella terra dei Ciconi, un vino di straordinaria qualità, dolce come il miele, alla cui descrizione Odisseo ha dedicato non a caso ben 17 versi. Odissea, libro 9, versi 196-212. Nel contesto epico, la storia dell'oggetto serve a nobilitarlo, a conferirgli uno statuto eroico. Essa ricalca infatti la genealogia dell'eroe. Per il pubblico queste digressioni hanno un valore anticipatorio, sono un segnale. Egli sa che l'oggetto, la cui storia è diffusamente descritta, avrà un ruolo importante nell'azione che segue. Il ciclope chiede subito un'altra ciotola e poi ancora un'altra. Tutto procede come previsto, manca solo un dettaglio, piccolo ma importante, il nome. Polifemo voleva conoscere il nome dello straniero e ora l'eroe glielo dice. Si chiama Nessuno, in greco Outis, che suona abbastanza simile a Odysseus. L'ubriacatura dell'orco e l'inganno del nome sono motivi assenti dal racconto folclorico dell'accecamento del mostro, ma appartengono comunque alla tradizione popolare e si ritrovano in altre narrazioni. Omero, dunque, non ha inventato nulla di nuovo, ma ha assemblato motivi preesistenti. Come quando uno col trapano. Polifemo dichiara che nessuno avrà il dono ospitale che ha chiesto. Lo mangerà per ultimo. Poi crolla a terra ubriaco e nel sonno dalla sua gola escono pezzi di carne umana e vino. Uno spettacolo spaventoso che non ferma però il piano di Odisseo. Egli fa coraggio ai compagni e con il loro aiuto infila la punta rovente del tronco d'ulivo nell'occhio del ciclope e lo gira più volte come se lavorasse col trapano. Le palpebre e le ciglia prendono fuoco e il contatto tra il legno rovente e l'occhio umido del ciclope produce lo stesso sibilo che si sente quando un fabbro immerge nell'acqua fredda la scure o l'accetta che ha appena forgiato per temprarla. Il ciclope lancia un urlo terribile che rimbomba tutto intorno e, balzato in piedi, estrae dall'occhio il tronco grondante di sangue. Le due similitudini desunte dal mondo delle attività artigianali, oltre che a rispondere alla solita funzione enciclopedica della poesia epica, servono anche a mettere in evidenza la distanza incolmabile tra il mondo civile delle attività artigianali e quello ancora primitivo dei ciclopi, che non hanno navi dalle gote miniate e presso i quali non ci sono carpentieri navali che farebbero navi dai begli scanni. Odissea, libro 9, versi 125-127. C'erano montoni ben pasciuti. È il terzo atto del piano di fuga, presente nel racconto folclorico con qualche variante. Entrato in possesso della pelle di una pecora, il protagonista vi si infila dentro e, mescolato al gregge, si avvicina alla porta. Qui il gigante accecato controlla l'uscita tastando ogni animale che gli passa davanti. Talvolta scopre il suo rivale, il quale però riesce a scivolare fuori dalla pelle che rimane nelle mani dell'orco. Odisseo e i compagni non si infilano nella pelle degli animali, ma si nascondono sotto, aggrappati alla loro pancia, in modo che, mentre le bestie escono dalla grotta e Polifemo le tasta per controllare che gli stranieri non scappino, il ciclope non si accorga di loro. Montone caro. Quando al mattino le bestie si slanciano fuori dalla grotta, Polifemo, ancora tormentato dal dolore, le tasta sul dorso a una senza rendersi conto che gli stranieri sono avvinghiati al ventre degli animali. Il montone a cui si è aggrappato Odisseo esce per ultimo e Polifemo, mentre lo accarezza, si rivolge a lui con dolcezza, rivelando una straordinaria capacità di dialogare con il mondo animale. «Montone caro», gli dice, «tu che sei sempre davanti a tutti gli altri, forse oggi esci per ultimo perché sei addolorato per il tuo padrone? Ah, se potessi parlare e dirmi dov'è chi mi ha fatto questo! Un colpo solo e il suo cervello si sparpaglierebbe a pezzi sul suolo, qua e là!» Polifemo, solo due giorni prima, ha dato a Odisseo, proprio a lui, dello sciocco, ma lo sciocco è lui che non si accorge di quello che accade sotto il suo naso. Tu digli che ad accecarti è stato Ulisse, distruttore di città. Odisseo, a questo punto, vuole che il ciclope sappia con chi ha avuto a che fare e da lontano gli grida il suo nome, Ulisse, distruttore di città, figlio di Laerte. Su questo Odisseo non riflette abbastanza perché decreta così la sua condanna. Polifemo, ora che conosce il nome di chi gli ha fatto del male, può invocare l'aiuto di suo padre, Poseidone. Lo supplica di fare in modo che Odisseo non torni più a casa o, se mai riuscirà a farlo, che questo accada dopo molte sofferenze e dopo aver perso tutti i compagni. È stato un uomo piccolo, un uomo da nulla e debole. Tutto quello che è accaduto era stato previsto da un indovino, Telemo, che aveva detto che Polifemo sarebbe stato accecato da un tale di nome Ulisse. Ma allora perché Polifemo non è stato allerta? Perché si aspettava un eroe grande e bello, un eroe iliadico, insomma, un Achille o un Aiace, non certo quel piccoletto con l'aspetto di un uomo da nulla? E qui è evidente la distanza del mondo dell'Odissea da quello dell'Iliade. Odisseo è un eroe diverso, non è Kalos kai Agathos, bello e valente. Ha un aspetto quasi insignificante, ma è dotato di una grande intelligenza e della capacità di venir fuori da ogni situazione, non confidando sulla forza fisica, ma sull'ingegno.